Ok, allora cominciamo. Allora, dicevamo questa cosa, che iniziamo abbastanza lentamente e poi andremo in una certa accelerazione. Allora, la prima cosa molto molto importante che vi volevo dire è com'è formata la squadra del corso, no? Io mi chiamo Antonino Saggio e sono il titolare di questo laboratorio, il responsabile di questo laboratorio, e quindi diciamo se le cose vanno male in genere è colpa mia, ecco, per intenderci. Poi abbiamo con noi, questo è un laboratorio, quindi abbiamo due docenti che si occupano specificatamente del rapporto tra il nostro progetto architettonico urbano e un'area che io chiamo generalmente di controllo ambientale, anche se come discipline sono due discipline di supporto che vengono da due filoni un po' diversi. Uno è la fisica tecnica dei impianti e l'altro è la tecnologia ambientale, giusto? Allora, questi due docenti che vi presento immediatamente sono l'architetto e professoressa Cinzia Latizioni, che adesso alla fine vi darò la parola e spiegherà un po' qual è il suo modulo, deve andare via alle 10:30, quindi c'è tutto il tempo comunque di farlo, e un'altra professoressa e architetta di questo ambito, si chiama Valentina Spogli, che arriverà a minuti. Allora, poi c'è l'architetto Antonino Di Raimo, che è il mio assistente ufficiale di questo corso, quindi è un vero e proprio mio collaboratore in tutti gli aspetti che riguardano la didattica, è il vero e proprio mio vice di questa avventura. E quindi ha un ruolo abbastanza importante in tutta questa vicenda. Poi, mano a mano che noi procediamo nel corso, capirete come le varie personalità si integrano, si supportano e cercano di fare il lavoro migliore per un risultato finale soddisfacente. Questa è un po' la squadra del corso. Io direi di leggere il programma insieme, perché leggendo il programma, come dire, entriamo un po' dentro l'idea di questo corso, e dopo daremo la parola alla professoressa Napicchioni che vi illustrerà un po' quello che riguarda il suo modulo. E poi cominciamo con vari aspetti del lavoro, va bene? Questo è un po' il modo di procedere che pensiamo. Allora, il programma del corso, te lo porta una copia per favore? Sono due fogli, perché glielo dare tutti a lei, siccome c'è anche l'altro. Grazie. Allora. Dunque, laboratorio di progettazione 4D, facoltà di architettura, Ludovico Quaroni, corso quinquennale UE, responsabile Antonino Saggio, progettazione architettonica e Antonino Saggio, modulo di impianti, docente architetto Cinzia Natecchioni, modulo di tecnologia edilizia e ambientale Valentina Spogli, assistente alla ricerca, architetto Antonino Di Raimo, e lui. Allora, obiettivo del corso è la progettazione di un edificio di media complessità che abbia la funzione di sviluppare tecnologie, metodo di lavoro e spazialità per accogliere attività innovative basate sul concetto di mixité funzionale. Il programma, come vi dicevo, è fatto un po' per alludere ad alcune cose, e in realtà si apriranno le varie terminologie, i vari significati nel corso del corso stesso. L'edificio, o il complesso di edifici, ricade nel contesto urbano della città di Roma, grazie, abbiamo un'informazione, e l'esatta ubicazione verrà data solo nello svolgimento delle prime settimane del corso. In realtà ci deve essere sicuramente un vox populi, perché probabilmente alcuni di voi sono stati in contatto con gli studenti degli anni scorsi, questo è quasi matematico, facciamo una prova. De Pasquale Antonio, eccolo. Lei ha avuto qualche notizia di questo corso da altri studenti? Sa grosso modo che succede?
Sì.
Ha visto? 100 su 100. Meo Arianna. Perché infatti è abbastanza statistico, perché queste prime 16 persone che saranno, che avranno un titolo storico, voi sarete di Harvard, qualunque cosa succede nessuno vi potrà mai togliere questo titolo. Perché questo titolo, questa specie di cavalierato avete ottenuto in questa circostanza? Dice, perché io sono un Harvard? Perché io stavo alle 9:10 in aula all'inizio di questa cosa così importante come il corso. E perché se non sei in aula, non sei in aula. Questi sono titoli fondamentali. Su cui non c'è assolutamente da scherzare. Perché ci saranno alcuni studenti tra voi che a me casa di Roterno un giorno mi verranno a dire: professore, mi ricordo, io sono un Harvard. Basta, e io mi ricorderò sempre. Quindi questa è una cosa di un certo peso, non è una cosa da aspettare. Quindi questi 16 studenti, perché ci abbiamo dato questo titolo, secondo voi? Tommaso Alberto, dov'è? Perché secondo lei ha dato questo importante titolo?
Forse perché è di prestigio l'università di
Alba. Ottima risposta. E in particolare? E in particolare è la numero 1. E perché io mi dico che lei è un Harvard? E questo è molto più interessante per essere presente qui oggi. Com'è? Oltre al fatto di essere qui oggi, è un'altra molto più sottile ragione.
Che possa acquisire qualche informazione di base rispetto a qualcun altro.
C'è una ragione molto sottile. Cioè, molto ovvia in realtà. Quello che ho un'altra, dov'è? Quale volete che sia la ragione molto sottile?
Forse il fatto che si tramandi appunto questo fatto di consigliare.
No. Demilio di Sette, così ti conosco. Perché?
Perché non è arrivato a fatto in un giorno anche un quarantesimo e è tanto.
No. Magherini, Benedetta, dobbiamo essere locale?
No,
ma
sì.
No! Figli Augusto.
Non lo so.
Se dovete sempre ribaltare il punto di vista. E questo è il problema, ecco perché. Perché vi mettete in un canale che continuate a riflettere dal vostro punto di vista.
Adesso
lei
ci conosce.
No, che poi è l'uomo del mondo. Aspettate un attimo che mi dico lui. Dunque, se lui è di Pasquale Antonio ed è uno degli ultimi che ha firmato, lui sicuramente non è Silenzio Italia. Lui forse è Tommaso Alberto.
No,
lo sento. Avanti, però Antonio.
No.
Anche assomiglia all'altro nostro, no? Goran. Vedi, hanno un look un po' simile, sono ecologist, sì, anzi assomiglia. Allora lei la risposta.
È la scelta.
Ma se io mi dico ribalto il punto di vista? E vuol dire non è dal suo punto di vista, è da un altro punto di vista che ho vista la questione. E cioè che non avete niente da indicare a chi si può indicare. E questo è quello che sto cercando di inculcare in testa. E lo capirete alla fine del corso. Va bene? Questo è il trucco. Soprattutto voi 16 che avete un titolo nobiliare conquistato sul campo. Andiamo avanti, perché tra poco devo devo far parlare la nostra professoressa. Allora, la scala... allora... Allora, la scala di attenzione progettuale del laboratorio 4D si concentra sulla scala dell'edificio in aderenza sia agli intenti della facoltà sia alla valorizzazione dei due moduli didattici integrati al laboratorio. Il corso si concluderà il giorno 19 e 20 luglio. Obiezioni? Ci sono obiezioni? È accettata? Accettata.
Nel senso che si fa l'esame.
Il senso che si fa l'esame il giorno 19 e 20 luglio. Questo corso, dai tempi dei tempi, cioè dal 1984, prima iterazione di questo corso, ha sempre avuto questa regola nelle sue 30 iterazioni, di cui alcune fatte non proprio ad Harvard ma a università similari, o almeno con tuition similari, altre fatte qui alla Sapienza, ma sempre ha avuto questa regola tassativa. E la cosa bella è che questa regola è la regola che vige in tutto il mondo. Il problema è che in Italia, quando tu vuoi fare una regola che vige in tutto il mondo, sei quello strano, capito? Sei quello strano, ma com'è? Ma come? Io qua invece in tutto il mondo dice questa regola, che è ovvia, ed è una regola a supporto dello studente, in realtà. Perché è il professore che deve lavorare, questo è il problema, è il professore che deve lavorare in maniera efficiente e importante per condurre lo studente, come è legittimo, a fare l'esame all'interno del semestre. Ci sono dei casi inevitabili, statistici, di cadute. Nel mio corso statisticamente toccano il 6-7% circa. Cioè, il 6-7% di persone che terminano o per ragioni proprio di concentrazione, di malattia, di altre cose, oppure proprio di incapacità di leggere il ritmo, non ce la fanno. Sono dal 5-6%. Quindi una percentuale abbastanza piccola. Normalmente tutti gli studenti fanno l'esame con esiti diversi, ma in genere possiamo abbastanza positivi, in quelle date fissate. Perché le date delle oggi? E perché rappresenta un aspetto chiave di tutta la problematica? Un dettaglio fondamentale. Perché, facilissimo, non è mica difficile come l'altra domanda, del mio Giuseppe. Perché? Se non se lo sposa! Cioè quel giorno non se lo sposa, se lo sa, con quattro metatismo, e ovviamente cioè, anche in una ristretta circolo di persone non se lo sono sposate. O una cosa, quindi lo sai quattro mesi prima, quindi è un problema, l'abbiamo deciso insieme, l'abbiamo accettato ed è una norma di contratto, perché questo programma è un po' implicitamente un contratto, no? È un po' implicitamente un contratto. Sto cercando di vedere dove c'è la parte tua Cinzia, ma se continuiamo di questo ritmo arriviamo all'una circa. Allora io direi anche per adesso, poi noi continuiamo questa cosa. Introduco due parole del discorso dei moduli, che è molto importante per questo laboratorio, molto molto importante, e poi do la parola alla sezione, che è un po' ve lo descrive. Diciamo, perché è molto importante per noi? Perché noi seguiamo veramente l'idea che i cosiddetti moduli, si chiamano così tecnicamente, si chiamano ancora moduli, e in realtà sono molto integrati allo sviluppo del progetto. In qualche maniera il progetto e i moduli costituiscono un insieme integrato. Ecco, non è quindi un processo di verifica, ma è un processo di progettazione, perché cambia radicalmente tutto il problema. Perché qual è il problema dell'arsenale per verifica o lavorare intimamente per progettazione? Se io faccio la verifica, io faccio il mio progetto al calcare, qualunque esso sia, dopodiché vado alla stessa lezione e dici, ma appunti per favore, allora no, fa una cosa, fa un'altra, però in genere non si può aggiustare molto, no? Oppure faccio un progetto di strutture, noi non abbiamo il problema delle strutture, in questo non è che non abbiamo il problema delle strutture, non è prioritario per noi, no? Allora, una volta che io faccio un progetto qualche, poi vado dallo strutturista e dici, me lo dimensioni? Quello è un rapporto per verifica, cioè in qualche maniera lo fa. Un altro ragionamento completamente diverso è quando queste spinte sono spinte in qualche maniera organicamente inserite nello sviluppo progettuale. Ed è quello che noi cerchiamo di fare. E lo facciamo progressivamente meglio. Perché progressivamente meglio? Perché ormai con i due docenti di questo ambito, che era chiesto la lezione, che era chiesto poi, lavoriamo da tre a questa è la terza iterazione, cosa abbastanza rara, perché in genere non c'è questa continuità, quindi noi ci conosciamo meglio, l'architetto Natizioni addirittura in realtà lavora a Milano, è una ricercatrice e docente a Milano, e quindi viene apposta per questo nostro per insegnare a voi quando il giorno in cui studiare. Quindi è particolarmente importante anche questa, diciamo, idea che nel corso si sviluppino sperimentazioni o comunque, no, un rapporto con la didattica abbastanza interessante, sia per loro, mi auguro, sia anche per voi. E quindi è abbastanza integrato. Allora io poi i dettagli tecnici li spiegheremo dopo, però darei un po' con la parola a te, poi la riprendo io, così poi quando vuoi vai via.
Allora,
buongiorno a
tutti,
sono la dottoressa
tecnica, come gli altri anni. Vi daremo, parlo anche in parte a nome della stessa scuola, vi daremo gli strumenti per capire l'architettura anche da altri punti di vista, quindi non solo quello dispositivo, ma anche quello appunto della sostenibilità, quello energetico. Quindi un'architettura, tra virgolette, intelligente, sostenibile, deve comportarsi in un determinato modo nei confronti del clima e della morfologia del territorio in cui si trova, quindi noi vi daremo gli strumenti per capire appunto come individuare le strategie chiave per il vostro sito, per il vostro tipo di progetto. Questo da una parte, dall'altra appunto indagheremo i vari sistemi attivi e passivi, possono essere da una parte le fonti rinnovabili, quindi solare elettrico, il fotovoltaico, il paracegnale eolico, e ad altre fonti rinnovabili. Dall'altra, i sistemi passivi possono essere le serre, gli assegni termici, i cammini di ventilazione, comunque insomma anche la disposizione proprio sul territorio, il modo di disporre l'edificio per la captazione di eventi, per la captazione solare e quant'altro. Quindi fare in modo che questo edificio sia, dicevamo, intelligente, cerchi di consumare il meno possibile. Il meno possibile, quindi in inverno cerchi di approfittare tutti gli apporti gravi solari e in estate si protegge in qualche modo il sole. Questo è proprio in base. Indagheremo anche un po' la parte impiantistica, quindi i vari sistemi impiantistici che sono, diciamo, i più attuali. Faremo anche una carrellata dei materiali isolanti, diciamo, quelli efficienti di base e quelli più innovativi. Se volete potremo anche parlare un po' di acustica a seconda dei casi, dei progetti, non so se ci sarà il tempo e effettivamente la necessità, quindi insomma cercheremo di fare in modo di arrivare a un progetto che sia valido non solo appunto dal punto di vista compositivo ma anche dal punto di vista della sostenibilità e dell'efficienza energetica. Cercheremo di darvi supporto
arrivare al miglior prodotto possibile.
Tecnicamente parlando, diciamo, noi abbiamo messo a punto questo sistema di rapporto con i docenti dei moduli. Ci sono due plugin molto significative da parte degli studenti, dei docenti dei moduli. Il primo avviene tra circa 2 settimane, poi vi sarà data la data precisa, anzi il 15 marzo è la prima data, e in quella data inizierà il primo plugin su, diciamo, i moduli alimentari, li chiamiamo così genericamente. Ogni modulo è composto da lezioni, informazioni anche cartacee, che vi vengono cartacee, che vi vengono date con una serie di link, alcune piccole esercitazioni in classe e poi una consegna. Quindi ogni modulo, diciamo, funziona, ogni modulo del modulo ambientale funziona. C'è uno il 15 marzo e ce n'è un altro a maggio. Questi due, il primo modulo è più centrato sull'analisi e le tecnologie ambientali alla scala del site, alla scala del luogo, diciamo così. Mentre il secondo, verso maggio, è di nuovo tecnologia ambientale, cioè riferita alla scala dell'edificio. Perché questa cosa? Perché è molto ovvia e tra poco ve ne parleremo, perché c'è per noi sempre uno degli aspetti fondamentali di tutta la mia didattica, è che le informazioni vi vengono date al momento giusto, cioè al momento in cui voi lo volete mettere in azione, se no è inutile, diventa soltanto rumore. Al fine di non avere rumore ma creare conoscenza, le informazioni vanno date al momento giusto, d'accordo? Questa è la prima cosa. Una volta fatti questi due moduli e queste due consegne, noi a giugno, verso la metà di giugno, scatteremo con la parte, diciamo, di revisioni più continuative, di verifiche più continuative, perché vi porteranno all'esame in quei giorni. In queste occasioni, spesso e volentieri, oltre a me e a Raimond, ci saranno anche o una o entrambe le docenti che possono fare. Questa sarà la struttura, capito? Ok, allora, speriamo che a Valentina non sia successo nulla, perché... È strano, insomma, un pochettino di ritardo sì, però che arrivi proprio, che non arrivi è strano. Va bene, allora speriamo che non sia successo niente. Allora, andiamo avanti con la lettura. Non so, Cinzia, vogliamo dire altre cose? Le scopriranno anche nel vostro caso mano a mano. Veramente la cosa che io ci tengo molto a sottolineare è che la squadra nostra è molto affiatata. Quest'anno è stata ristretta rispetto agli altri anni, anche sulla base di una serie di valutazioni di vario tipo. Secondo me questa è la squadra ideale, a mio avviso. Una squadra di docenti troppo numerosa in genere delle sacche, che in qualche maniera, che poi per qualche ragione non riescono più a rendere al livello in cui dovrebbero rendere. Dunque, l'architetto di Raimo, vuoi dire qualcosa pure di quello che vuoi, dalla tua storia, quello che fai nell'altro corso, ai rapporti, quello che vuoi.
Allora, va bene, io sono di Raimo, sono un dottorando qui in questa facoltà e sono contento di fare questo corso con voi, anche per me insomma è significativo e anche io spero di avere un apporto da voi. L'anno scorso è stata un'esperienza molto bella e interessante sia per me che per gli studenti, per i nostri studenti, e man mano ci conosceremo, anche io sono un po' caldo, diciamo, pezzo alla volta, e se vi interessa sono anche assistente nell'altro corso, quello del pomeriggio, non so se qualcuno di voi viene anche oggi, perché l'anno scorso c'eravamo casi di
qualche caso. In realtà io ho scoperto, quest'anno non l'ho caldeggiato minimamente, io ho scoperto, cioè per una serie di anni nella mia vita ho pensato che la situazione normale dello studente, cioè la situazione ideale dello studente, è che facesse contemporaneamente il mio corso di progettazione e il mio corso, diciamo, a tasso teorico più sostenuto, e ho sempre pensato che era lo scenario ideale, In realtà ho scoperto sulla base dell'esperienza che non è lo scenario ideale. Perché ho capito questo? Perché gli studenti che fanno questo e che sono molto motivati comunque, se no non farebbero questo, si trovano su una pressione un po' troppo forte sui due fronti. Ecco perché non l'ho caldeggiato. Se qualcuno di voi per qualche ragione ha deciso di farlo, ok, se no l'ideale è farlo l'anno successivo. Come infatti molti studenti del vecchio laboratorio, sì, c'è un nutrito gruppo.
Abbiamo un gruppo che per esempio
aveva fatto il laboratorio.
L'altro corso sarebbe progettazione architettonica assistita, un corso sul rapporto tra informatica e progettazione architettonica, e alcune cose di quel corso in modo molto indiretto ce le ritroveremo anche in questo.
Qualcosina. Allora, una cosa tecnica per me molto importante da sapere, diciamo, da questo primo gruppo è questa. Noi vorremmo fare alcune lezioni comuni, perché ci sono delle occasioni in cui parlano di Urban Boys, vengono gli ospiti, capito? E altre cose di questo genere, che potremmo affiancare entrambi voi. Allora, io volevo fare un brevissimo sondaggio, tanto voi costruire lo sapete, e vedere queste ipotesi. Se, io dico per caso, non vi preoccupate, se una volta ogni tanto noi facessimo una lezione congiunta ai due corsi, alle ore dalle 2.30 alle ore 6, diciamo così, potete alzare mani quanti hanno consigli gli orari il lunedì? Quanti conflitti di orari abbiamo? Uno? Due. E il mercoledì quante persone hanno conflitti di orario? Nessuno. Ok, allora potrebbe essere qualche volta, mentre invece l'altra cosa possiamo fare viceversa, capite? Faremo anche viceversa. Vedere se, però, perché non è ideale far venire un ospite alle 2:30, questa è la ragione, capito?
Che è più probabile perché gli altri dell'altro corso.
Nel quinto anno, saremo a vedere come stanno messi. Comunque poi questa è una cosa che faremo. Comunque non c'è un enorme conflitto, questo si capisce, almeno va. Allora andiamo avanti con la lettura del programma. Allora, l'obbligo di frequenza da parte degli studenti è indispensabile e sarà controllato. Perché questo? Perché questo è il corso di progettazione. È praticamente impossibile fare un corso di progettazione senza una frequenza accanita e attenta. Oltretutto questo è anche burocraticamente, diciamo, come dire, è burocraticamente sancito, cioè il fatto che il corso ha un obbligo di frequenza, ma questo in realtà andrebbe anche da sé, sarebbe comunque. Per questa ragione noi prendiamo sempre le firme e diamo il controllo a queste firme. Quindi per noi il fatto della presenza è la sine qua non. È un po' tipo, appunto, tipo Harvard, cioè nel senso che gli studenti sono abbastanza tenuti a viaggiare in questa nave, no? nel periodo richiesto, no? perché è così il modo di fare l'esperienza. Allora, l'uso del calcolatore elettronico portatile è considerato strumento di particolare utilità all'interno di questo corso. Allora, questo è un discorso molto importante per noi. Ormai è diventato quasi uno standard il fatto di avere un piccolo medio PC, eccetera. Non importa secondo noi veramente quale sia il livello, se è l'ultimo modello il più strabello o un vecchio computer che ci hanno regalato usato. Non c'è un'enorme differenza tra i due casi, fidatevi della mia esperienza. La cosa però molto importante è avere, questa era la fondamentale, cioè il problema è lo strumento, avere lo strumento, e per noi, per come è organizzato questo corso, la presenza del calcolatore è, diciamo, praticamente indispensabile. Perché questo? Perché noi non usiamo tanto, come voi potreste pensare in un primo momento, il calcolatore come elemento di progetto necessariamente, lo utilizziamo primariamente come modo di accedere e far circolare le informazioni e rendere pubbliche le informazioni, come progressivamente capirete. Quindi non è che il calcolatore tanto mi serve necessariamente per progettare, disegnare, renderizzare, eccetera, eccetera. La cosa che mi può fare comodo, ma in alcuni casi è addirittura dannoso, per dire proprio la verità, in certi ritmi, in certe fasi, in certe cose. E quanto proprio come strumento per accedere e rendere pubbliche le informazioni, cosa che per la nostra strategia, come vedrete tra poco, è, diciamo, assolutamente indispensabile. E noi consigliamo, per chi non ha, diciamo, facilità d'uso, ma di mettere le mani su questo programma SketchUp, che è un ottimo programma secondo noi per chi deve lavorare all'interno di un corso di progettazione. Perché diciamo questo? Ci sono quelli di voi che sono super abili con Rhino, oppure che so, con dei programmi molto sofisticati, e c'è sempre una certa percentuale di studenti che è una specie di grande star delle manipolazioni informatiche, al 5-10% in genere c'è sempre. Poi ci sta una fascia che sta più o meno così e così, e poi c'è una fascia che praticamente quasi non sa lavorare. Allora, ecco la prima persona, no, fantastica, è arrivata, no, dopo ore, no, un attimo perché questo è un piccolo avvenimento, non mi dica che lei viene a far parte del nostro laboratorio. No, fantastico. Ahimè, non solo lei, la numero 17, e questo va benissimo per voi, ma soprattutto c'è un altro piccolo problema che poi spiegheremo. Comunque, benvenuta, portiamo un applauso perché c'è la prima di una lunghissima serie, non possiamo fare il suo teatro tutte le volte, ovviamente, però c'è la prima di una lunghissima serie. E poi verso la fine ci sono quelli che ci hanno riportato, sono iscritti, che hanno la mamma, che avevano fatto un po' di sonno, perché ci hanno avuto dei problemi, c'è di tutto. Comunque noi adesso l'abbiamo un po' utilizzata, però non si preoccupi, non abbiamo nessuna dimostra. Ecco qua, il numero 17. Ok. Allora, dicevamo, questa cosa dello strumento è molto importante. Cioè, c'è la persona classica, cioè c'è una tipologia di persone che ha il computer e deve progettare, ha lo schermo nero di AutoCAD. Allora comincia a fare, no, perché questi sono fatti reali, no? Schermo nero di AutoCAD con la linea rossa, e che quanto, capito, conosce del mondo dell'informatica, dice questa tipologia. Allora, per questa tipologia di persone, vi consigliamo caldamente di entrare nel suo SketchUp, perché il programma è gratis, è un programma che piace su tutte le piattaforme, fa parte del grande mondo Google, quindi è una garanzia di per sé, non so come dire, e questo è il nostro consiglio. Ok, dove siamo arrivati? Allo stesso tempo, la creazione di un blog individuale è richiesto come strumento di rapporti con altri studenti, si consiglia di approfondire questo progetto. Si consiglia la creazione attraverso. Poi lo faremo nella seconda parte della giornata. Poi, oggi finalmente faccio un piccolo aneddoto per noi, perché tutto il problema qual è? È che anche noi dobbiamo un po', non dico divertirci, ma stare piacevolmente con voi, perché sennò tutto diventa terribilmente impegnativo. Allora, vi racconto questa cosa, a Antonino. Stavo facendo un'intervista sulla mia pittura, perché c'è una piccola parte remota, nascosta, del fatto che io da ragazzo poi ho sempre cominciato a dipingere. Almeno fatto facevo questa autointervista, dico, ma tu com'è che hai fatto, eccetera, eccetera. Allora, la risposta a questo autointervistatore finalmente mi è venuta. E sai qual è? Io ho iniziato la pittura quando mi hanno comprato la scatola magica. cioè, in altre parole, nel momento in cui ho avuto lo strumento, in che cosa consisteva lo strumento? Lo strumento consisteva, c'erano 11 anni, 15 anni, nel fatto che andai in un negozio di arte accompagnato e mi comprarono una scatola. Non sapevo che ci poteva essere la scatola di legno col manico, cioè non è la scatola dove ci sono i tubetti a olio, attenzione, no, è la scatola che è di legno col manico in cui si inserisce la tavolozza e poi si inserisce nelle fessure il piccolo quadro. Quindi con la scatola magica tu cosa facevi? Avevi i colori, avevi i pennelli, avevi la tremontina, avevi le varie cose e potevi portare anche il quadro dentro. Rivoluzione epocale. Nell'attimo in cui tu hai la scatola, hai lo strumento fondamentale per cominciare a dipingere. Nell'attimo in cui non hai la scatola, puoi fare tutto quello che ti pare, però. Allora, la scatola, quindi mi sono autorisposto, ho detto è stata la scatola lo strumento chiave. Poi in realtà ho riflettuto meglio, sempre questa autointervista, che ha una grandissima funzione educativa per voi ovviamente, però non perderemo tanto tempo in questa apparentemente strana questione. Qual è il secondo elemento? Facciamo un'intervista.
E con questa cosa ci riuscirà la ragazza.
Con questa cosa ci divertiamo tantissimo. Allora, qual è il secondo elemento? Secondo voi? Avevo la scatola, d'accordo? Dentro la scatola era un piccolo mondo, no? Perché c'erano i colori olio, la tremontina, la cosa, io con la scatola, che non si chiama scatola, si chiamava, non baunetto, cassettina! Questo era il termine, la cassettina. Con la cassettina potevo andare a dipingere. Ed era autonoma. Ma non bastava la cassettina. Ci serviva un'altra cosa. Figlia, Augusto.
Qualcosa da voler disegnare.
Russo, Lorenzo.
Ispirazione.
Nero, Arianna. No, quando state, quando dico no la terza volta, vuol dire che non state nella capito? È come dire che non è il nervo giusto, quindi dovete provare a fare un salto logico, non è in quella direzione, evidentemente. È come con le traduzioni del latino, qualcuno l'avrà fatto, io zero, ma mia figlia tante. Quando non brocchi, ti vengono queste cose, cioè fantascientifiche, che non hanno alcun senso. Perché hai continuato a seguire sempre la stessa strada. A me sempre nel mio stile, a lei raramente, però una sostanza non prestazionale. Allora, vediamo un po'. È un altro canale, ed è tutto sempre semplicissimo, però è divertente per questo. Tommaso Alberto.
La tecnica o la...
Bravo! La tecnica! C'avevo la cassettina, però non avevo la tecnica. D'accordo? Non avevo la tecnica. E in particolare non avevo neanche moltissime altre cose, ma sicuramente non avevo la tecnica. Come si fa la tecnica? Risposta semplicissima. Gigantello di un'era. Cioè, mi mancava la tecnica. Provi, guarda, la manca lei, che le fa?
La devo prendere.
Allora, la prendo, come la prendo?
La mutella.
Che sono una versione di carro? Come la prendo? La qualcuno la conosce, ad esempio. Oppure? Sì, però. Siamo vicini, stiamo ruotando, però non è quello.
Un
è una cosa semplicissima, è la cosa proprio di base. Lei no. Immagini che lei sta in crisi, d'accordo? Immagini lei si mette un mezzo in crisi, d'accordo, deve imparare la tecnica, che fa? No, e trovi e basta, e trovi e basta. Il problema grosso poi non ci avete tutti i torti, e che ce ne sono talmente tanti e talmente brutti che uno non si raccapezza più, no? Non è così, è questo il problema. Ce ne sono talmente tanti e talmente brutti che uno non si dimentica di questa cosa. Allora, qual era l'assunto? Era molto semplice, era un piccolo manuale di come si vince. Anzi, adesso che mi ricordo proprio bene, mi fu regalato prima, o comunque io comprai il piccolo manuale, piccoletto così, del come si dipinge, e da quello capite era la caschettina lo strumento. Ancora bene, mi fu così. Che io avevo il piccolo manuale di come si dipinge olio. E da quello capì che mi serviva la cassettina, e chiesi la cassettina, d'accordo? Per questo, questa è la motivazione. Perché la stiamo facendo così lunga? Voi vi domanderete, no? E invece perché è costituita da questo momento in poi una condizione sine qua non per voi. Ecco perché la stiamo facendo così lunga. Allora, detto questa cosa qua, quindi avevo il coso, avevo la cassettina, avevo il libro, e il libro mi insegnava veramente, cioè mi insegnava, per esempio, prima non usare tutti i colori, ma usa solo la bianca e la terra di Siena, poi aggiungi quest'altra cosa, ma intanto pensare che fai, un po' di tecniche, no? Dopodiché mi serviva una terza cosa, in realtà, quella. Io avevo per fortuna, altri però diversamente, io avevo questa fantastica collezione di queste dispense, le prime dispense che si fecero in Italia negli anni 60, si chiamavano maestri del colore. Credo che fu la prima in assoluto. Cioè, le cose uscivano in edicola, no? Un numero dopo l'altro. Credo che fu proprio il primo in assoluto i maestri del colore. E per qualche ragione, per me, c'erano 200 fascicoli dei maestri del colore, che costituiscono le pietre miliari della mia cultura, no? Il bambino anni 70, no, anni 70 ormai, no? Allora, mi ricordavo una persona che conoscevo. Vabbè, allora, queste le colori erano fondamentali. Perché erano 200 che andavano da Cimabue a Berigo, e quindi c'era un po', c'erano 10 impressionisti, c'era un quadro completo, e quindi uno li guardava. Allora con questi tre elementi cominciai ad andare a dipingere. Adesso la potrei raccontare, io andavo a dipingere davvero, perché avevo, i miei eroi pittori erano davvero, perché avevano preso gli impressionisti lavoravano davvero. Allora la scena era assolutamente ridicola, perché il libro mi insegnava la cassettina. In realtà per andare a dipingere davvero bisogno di altre cose, bisogno della cosa, poi con un palpitante di quello della cassettina, al bisogno del cavalletto. Io avrei una parte della mia bicicletta a dipingere, con tutta questa specie di armamentari. E la mia vita fu tragica per un lungo tempo, perché l'ho detto da ragazzino, non sai delle tecniche di sopravvivenza, cioè dovrebbe essere in mezzo alla strada. E dopodiché si creano dei cumuli di persone pazzesche, no? Sotto ragazzino e fratello, veramente imbarazzanti, ma a volte è scompare. Soprattutto il grande scatto epocale fu un altro, vediamo se chissà quale fu lo strumento epocale di cambiamento. Dalla cassettina, un bel giorno, la cassettina c'era la cassettina, cavalletto, quadro, segnoletta, cosa, cioè vedete, era faccio il salto in alto quando andavo in giro. A un certo punto, un bel giorno, avevo 17 anni, scoprì che esisteva un altro strumento. Qualcuno sa che esiste un altro strumento, cosa è? Eh? Qualcuno lo sa? No, sempre guardo la pittura. Vabbè, la faccio bene. Si chiamava il cassetto cavalletto. Cos'è il cassetto cavalletto? Era un... qualcuno ha fatto un articolo. No, il cassetto cavalletto era questo, c'era la cassettina, però la cassettina si ripiegava su se stesso a zaino, per cui in un unico oggetto tu avevi il cassetto cavalletto e poi dietro si poteva aprire così, per cui tu inserivi il quadro. Quindi in un unico oggetto hai fatto un salto che può fare. Perché tutta questa lezione? Perché prima abbiamo parlato del computer, d'accordo? Adesso parliamo di un'altra serie di cose. Il problema fondamentale è che noi non possiamo lavorare se non abbiamo attrezzi, se non abbiamo utensili e se non abbiamo strumenti, che sono tre livelli di progressiva, diciamo, no? Tre livelli progressivi. Guardate questa scena che sempre vi raccomando, fate un operaio a casa, di qualunque tipo, giudicatelo dagli attrezzi che ha. Questo è sempre la base. Se vengono quelli così, già lo capite. Ci sono invece un'altra categoria, può essere da un produttore, qualunque cosa, che ha un suo mondo di attrezzi. Quelli sono la cosa più finita. Stessa cosa che c'è di attrezzi. Qua, arriviamo. Allora, dopo tutto questo ragionamento, arriviamo al nodo fondamentale. Cioè, voi. Allora, voi vi distinguerete perché sapete, sono tutto questo gruppo di fitte, diciamo, perché ha una scelta accurata degli strumenti e non può neanche concepire di venire senza strumenti. Questo è il problema. E non è una cosa casuale, perché rappresenta, come dire, l'armamentario di base che fa quello che dovete fare, se no siete, capito? Così. Non potete essere così, niente frutti, per quanto geniali. Dovete avere degli strumenti. Allora, lo strumento è da una parte il computer e dall'altra parte un kit di sopravvivenza, una specie di razione K, di sopravvivenza... Cos'è la razione K? Nessuno ha fatto la studiata, vedete? Vabbè, la razione K è una cosa che ti danno, c'è dentro la cioccolata, la grappa, i fagioli, tutti molto piccoli, capite? Molto con quella la famosa razione K, per cui tu prendi e parti c'è la razione K, un po' la cioccolata, le barrette di cioccolata, figa. Vabbè, allora è la razione K della vostra vita di studenti del laboratorio 4D. In linea di massima avrete sempre e comunque della carta trasparente. E non dovete comprare rotoli altri così, dovete essere economici, no? Può essere anche dei fogli, ci vendono anche dei blocchi in formato A3 di carta trasparente, che costa pochissimo, si chiama carta da fissi. Però quello è fondamentale, oppure il piccolo rotolo di carta trasparente. I miei studenti africani, i miei studenti in Africa tra l'altro, avevano dei piccolissimi pezzetti di carta trasparente che cancellavano quando avevano fatto la prima cosa, perché non c'era l'altra, era così preziosa. Però c'era, non puoi fare solo se non hai la carta trasparente, però non puoi. Cioè è una cosa che non puoi fare, non lo puoi fare. D'accordo? Allora, primo, carta trasparente. Secondo, ve la vedete un po' voi, no?
però qualcosa per misurare è sempre utile, un bicchiere, una squadra. Io amo molto quelli in scala, però altri li odiano proprio visceralmente, no? Quelli a triangolo, da molto geometra, no? Quindi non vi obbligo,
però io ho sempre amato molto, lo capisco, però lo capisco che possa essere molto antipatico per un architetto, quindi non è un obbligo.
Però, se fosse un architetto del 600, un compasso sarebbe indispensabile, un piccolo compasso, perché in realtà gli architetti del 600 ci facevano tutto col compasso, anche facevano i cerchi, ci facevano pure la minestra, ci facevano tutto. In realtà noi abbiamo, no, proprio tutto ci facciamo, noi il problema è che abbiamo perso questa capacità di fare tutto col compasso, però in linea di massima uno dentro l'assunto. Poi se vede voi le matite, qualche matita morta, qualcosa colorata, la gomma, no, il kit è minimo, però la carta è di mattino. Poi tutto il resto è extra, cioè uno fa l'acquarello, fa l'acquarello, c'è quella che non si può separare dalla sua scatola 24 di stabilo. Ciao, allora c'è un rapporto fisico con lo strumento, che è psicologico, che è molto importante, però ci sono delle cose minimali, che bisogna vedere. E dopo? Ci avete computer, ci avete siete marca. Un termine lo può essere molto utile. Ma in realtà cosa di manca? Di manca un po' la tecnica, ed è una cosa giusta cosa. Ma vedete che in parte ve la insegno io, eh? In parte, diciamo la tecnica di parte, in parte ve la insegniamo noi, in parte la potete, soprattutto per quanto riguarda il software, in particolare perché ci ha fatto meravigliosamente tutto il lavoro online, loro hanno il video YouTube, uno deve essere proprio efficiente per capire. Quindi basta applicarsi un po' online e c'è tutto. Però diciamo il corrispondente, non so, di dove sono, che faccio, dove stanno i miei maestri del colore? Dove stanno i miei maestri del colore? Come faccio se non ho i maestri del colore? Certo, posso cominciare, prendo lo zaino pieno di cose, parto alla ricerca in questo universo dei libri. Oppure che cosa posso fare? Posso chiedere consiglio. No, perché in realtà la consiglio è consiglio. E a chi posso chiedere consiglio? Su che cosa consigliare? Per esempio a Antonino di Raimo, che potrebbe, ad esempio, consigliarvi una cosa che equivale ai resti del colore. Prego, Antonino.
Allora, vi consiglio oggi questo libro qui, che è appena uscito. Io oggi lo vedo per la prima volta, quindi, insomma, il mio è un consiglio di parte, però su cose già ampiamente collaudate. Vi consiglio questo libro perché è un libro di architettura e modernità, come c'è scritto, no? Ovvio, è il titolo. Credo però che per affrontare questo corso un testo di questo tipo qui sia l'ideale. Io devo ancora leggerlo, però ne so qualcosa ovviamente. È una nuova storia dell'architettura,
certo.
No? Direi, certo. Che è una nuova storia dell'architettura.
Dopodiché, il consiglio è una cosa di enorme peso per chi lo dà e per chi lo riceve. Cioè lui, senza neanche aver letto il libro, pur conoscendolo a fondo, il personaggio per me, e sapendo che questo libro si è messo 20 anni a nascere, guarda caso è uscito ieri, e che poi quindi siete la prima generazione che può avere accesso a queste in maniera strutturata, lui si gioca la sua credibilità, giusto? Perché se il libro fa schifo,
ho visto l'indice.
Voi direte, bella combriccola, ma vale anche viceversa. Vale anche viceversa, cioè il rischio c'è, è molto forte, ma vale anche viceversa.
cioè se Milano ha consigliato questo, vale un effetto speciale. Cioè, ammazza o quello che mi ha consigliato. Come io mi ricordo sempre, quello che mi ha consigliato la mia giornata. Ma su questo chiudo e facciamo un break. Perché se no, allora facciamo così, noi adesso facciamo un break di 20 minuti. Poi cominciamo effettivamente. Dopo questo break succederà di queste cose. Vi spiego soltanto delle piccole idiosincrasie, d'accordo? Ne ho pochissime. Allora, la prima idiosincrasia è questa. Scusate, è proprio un fatto personale. Nel tavolo io non vorrei vedere nient'altro che non siate la vostra tazza e i vostri strumenti di lavoro. Per favore, non tenete cappotti, computer, altre cose non vi servono. C'è un minimo di struttura, voglio mettere sotto, perché sennò noi un attimo siamo in base a queste cose. Questa è l'unica vera e propria mia idiosincrasia. L'altra, se avete il computer, lo potete mettere in posto. Naturalmente il libro sta qua, come vedete, il libro sta in tutte le librerie, i miei
fondatori,
dappertutto. Ok, andiamo a prendere un caffè, dai, così salutiamo Cinzia.